Lode, 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 amen, alleluia, gloria al Signore sempre. Abbiamo letto l'intera passione di Gesù, la prima che è stata scritta, la passione di Marco, che è la più cruda. Domenica scorsa abbiamo accennato alla passione invece secondo Giovanni, dove Gesù non ha nessun timore, nessuna paura e corre tranquillo verso la croce, qui addirittura ha paura e un Dio solo. Ma ho scelto di non commentare questa passione bellissima di Marco, dove ogni parola ha un peso. Visto che siamo nella Domenica delle Palme, commenterò solo l'ingresso di Gesù a Gerusalemme, che è anche questo pieno di significati. Gesù entra a Gerusalemme e dice ai suoi apostoli, invitò due discepoli di andare nel villaggio. Questa è la prima indicazione. Gesù ci manda sempre a due, perché vuole che noi non facciamo i professoroni, facciamo i maestri, i rabbi, ma a due, perché vuole che noi portiamo una testimonianza. Quel Gesù che noi abbiamo visto, quel Gesù che noi abbiamo incontrato, lo raccontiamo nel villaggio. Il villaggio che cos'è? È il luogo dove si è sempre fatto così. Proprio all'interno di questo villaggio, che non è un paese, una città, ma è una realtà, sono quelle persone, quelle che sono anche in mezzo a noi, si è sempre fatto così, noi portiamo la nostra testimonianza di quel Gesù che abbiamo incontrato vivo e risorto nella nostra vita. E andate, ci sono due villaggi di fronte. Uno è Betfage, che significa casa del fico inaridito, e l'altro è Betania, casa dell'amicizia e anche casa del povero. Quindi il villaggio, e dice il villaggio che sta di fronte, anche questo è un particolare molto importante, il villaggio che sta di fronte, che poi scopriamo che è Betania, ma la parola di fronte tutti noi la conosciamo perché nella prima pagina della Bibbia non è bene che l'uomo sia solo, gli farò un aiuto che viene tradotto che sia simile, che va bene, ma si può tradurre un aiuto che gli stia di fronte. Il partner, il marito, la moglie, non è altro che una persona che ti sta di fronte, che è nello stesso tempo simile e diverso, dove in effetti chi ti sta di fronte, essendo diverso, c'è il conflitto. Quello che vuole Gesù e che vuole che noi entriamo nei conflitti, che entriamo nel conflitto e lo vediamo che molte noi evitiamo, 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 però quello che tu eviti ti insegue, quello che tu eviti persiste. Quindi prima o poi devi entrarci in questo conflitto e risolverlo. Ecco perché tante volte la meditazione, la preghiera del cuore non ha tanto successo, perché noi nascondiamo le cose sotto il tappeto, poi quando facciamo silenzio, spegniamo la televisione, spegniamo questo, il silenzio e andiamo sotto, ritroviamo tutti quei conflitti che noi abbiamo. Ecco, si esplode, ma è anche questo è buono, perché noi preferiamo, vedete, nella vita spirituale ci sono due modi per crescere, come l'acqua. L'acqua evapora, col sole, l'acqua stando al sole, evapora, sale sotto forma di nubi, poi ridiscende, ma ridiscende anche nei campi e quindi l'acqua deve andare in profondità. Noi abbiamo bisogno di scendere in profondità, abbiamo bisogno di scendere al buio. È bello, lode, lode, è bello che evapora, è bella la festa, è bello il canto. Fa parte, però ci sono anche dei momenti in cui tu devi affrontare il conflitto e lì sei solo. Devi scendere nelle profondità della terra, nelle profondità della tua anima, nelle profondità del tuo inconscio, perché anche lì la vita spirituale è fatta, ed è fatta di conflitto. Il primo conflitto non è col marito, il primo conflitto non è con la suocera, col collega, è dentro di noi. Se noi risolviamo il conflitto dentro di noi, in automatico si risolvono quelli all'esterno. E troverete subito il pure. Questo subito in fretta, le cose si fanno oggi, si fanno, non siamo lì a rimandare a domani. E sappiamo che questo in fretta è quello di Maria che in fretta andò a trovare Elisabetta, e significa pure fare le cose per bene, non le cose raffazzonate. Perché se sei al lavoro, fai un lavoro perfetto, se no ti licenziano. Nella vita spirituale, ma sì, rimandiamo, oppure ci nutriamo ancora delle cose di 2000 anni fa. Ecco, a volte faccio l'esempio con Luisella Stella, che è infermiera, che mi riporta delle cose del Medioevo. Ma tu per abbassare la pressione sanguigna non è che metti più le sanguisughe. Le sanguisughe ormai sono superate. Però, dal punto di vista clinico, mondano, abbiamo tutti lo smartphone, abbiamo tutti l'iPhone 15 e così via. Quando è la vita spirituale, ancora siamo con le cose del Medioevo, ancora ci flagelliamo. Basta! Aggiorniamoci anche spiritualmente, almeno come facciamo dal punto di vista materiale. E qui troverete un puledro legato, troverete l'asinello. Quante volte il Signore gira e rigira e ci fa riferimento a questo asinello in tutte le preghiere. Allora, il puledro legato, l'asinello, era la cavalcatura dei servi. Carlo Magno, l'imperatore Nabucodonosor, Ciro, quando entravano nelle città conquistate, entravano a cavallo, non entravano con l'asino. L'asino era la cavalcatura dei servi. L'asino era la cavalcatura del servizio, perché poi l'asino fa riferimento al nostro corpo, quindi un corpo da sciogliere. Vi ricordate, c'è scritto anche nella Bibbia, Deuteronomio 17:16, il re, il pastorale, non dovrà, Marco Cuvello, svegliati, svegliate Marco Cuvello, svegliati, vabbè, capisco che l'orario è quello della Biocco, signorina Marina, pure lei dorme, che facciamo? Ah, chi c'è? Una narcolessia si chiama? Chiamate il 118, c'è una narcolessia qua. Chiamate il 118, ci sono due persone in narcolessia, si può morire? Presto! Non si svegliano? Guarda Gesù, qualcuno non si sveglia. Ok, va bene, andiamo avanti. L'asino fa riferimento al corpo. Il corpo sa sempre quello che vuole. Il corpo dice: sto ad ascoltare Padre Giuseppe, io voglio dormire. Poi sarà ad ascoltare. Il corpo sa anche dove andare. Vi ricordate Balaam, che voleva andare a fare il profeta dove Dio gli ha detto di no? E davanti c'era San Michele Arcangelo che gli sbarrava la strada e lui batteva. Picchiava il corpo, no, no, tanto che sapete che voi gli asini, i cavalli non dormono sdraiati perché possono morire, dormono all'impiedi, lo sapete? Che dormono all'impiedi. Quest'asina si sdraiò per terra e gli disse a Balaam: ma perché mi percuoti? E non lo sai che io sono la tua asina, ho sempre fatto quello che volevi tu, ma io non posso passare di là perché c'è un angelo che me lo impedisce. Allora il Signore aprì gli occhi a Balaam e vide che c'era l'arcangelo Michele che gli sbarrava la strada. E lì c'è poi tutta la storia della stella di Davide. Ma questa è un'altra. E Il corpo è inutile che lo picchiamo. Com'è che lo picchiamo? Facendogli fare delle ore di lavoro assurde. Il corpo ha bisogno anche, e il corpo sa quello che noi non sappiamo. Quindi noi dovremmo imparare ad ascoltare il corpo. E l'asino è anche il simbolo. Questo è un asino che nessuno mai ha usato, nessuno mai si è servito di quest'asino, cioè nessuno gli ha dato mai fiducia. Questo è per te, per me. Gli uomini forse non ci danno fiducia, ma il Signore sì. Il Signore viene a dare fiducia a noi. E il Signore non cerca le cavalle maggiori, le giumente, il Signore cerca asinelli, il Signore cerca piccoli, il Signore li cerca piccoli perché non possano vantarsi. Vi ricordate la storiella dell'asino che dopo aver, perché poi lo rimandò indietro, l'asino che poi torna nella stalla e dice agli altri: oh, oggi è stata una giornata di successo, tutti che mi battevano le mani, io camminavo e tutti che mi battevano le mani. Non li battevano a lui, li battevano a Gesù. Forse a volte noi ci montiamo la testa. Ecco perché il Signore sceglie gli ultimi per farli diventare prime. Ecco perché il Signore sceglie ciò che nel mondo è debole per confondere i forti, ciò che nel mondo è stolto per confondere i sapienti. E quindi è l'immagine dell'asino. Scioglietelo. Noi abbiamo bisogno di sciogliere il nostro corpo attaccato dalle passioni, da idee sbagliate, da tante cose che lo tengono legato, scioglietelo, scioglietelo, e sappiamo che questo scioglietelo, lo ritroviamo la stessa parola nella resurrezione di Lazzaro, scioglietelo e lasciatelo andare. Abbiamo bisogno di essere sciolti. E la cosa bella, perché il Signore ne ha bisogno. Ivan, è inutile che fai il defilato. Il Signore ha bisogno di te. Giusi, il Signore ha bisogno del tuo carisma di autorità. Il Signore ha bisogno di te, dottor Umberto. E il Signore ha bisogno di me. Cioè, c'è quella bella canzone, Dio ha bisogno di Dio, e poi alla fine Dio ha bisogno di me. Dio, scioglietelo e conducete, perché, e dite, il Signore ne ha bisogno. Se noi riusciamo a capire questo, che il Signore ha bisogno di noi, il Signore ha bisogno di noi, per che cosa? Per il servizio, questo servizio che è un po' sì, un po' no, un po' bello, un po' brutto, un po' questo, un po' quello, il Signore ne ha bisogno. Se riuscissimo a capire che queste quattro cosine che facciamo, e non è perché noi, ma perché il Signore ci ha chiamati, e ci ha chiamati per svolgere un servizio all'interno della sua comunità. Lui sceglie gli ultimi, il piccolo, e ti benedico, Padre, perché queste cose le hai nascosto ai sapienti e le hai rivelate ai piccoli. Quindi, dopo che avete detto che il Signore ne ha bisogno, dopo che ha fatto questo, lo rimanderà qui subito. Il Signore non ti toglie dal tuo ambiente, il Signore non ti toglie dalla tua famiglia, il Signore non ti toglie dai tuoi affetti, dai tuoi amori, chiamali come vuoi, ma ti rimanda adesso con una forza nuova. Vi ricordate l'indemoniato di Gerasa che voleva seguire Gesù e ha detto no, no? Torna alla tua famiglia e racconta quello che il Signore ha fatto per te. E il figlio della vedova di Nain che muore, Gesù lo risolve e lo consegnò a sua madre. Allora, quindi tutte le nostre scappatoie, poi il Signore ci riporta nel nostro ambiente con una consapevolezza nuova. Quindi, attenzione, c'è una cosa molto importante. Il cavallo quindi è simbolo del potere. Il re che è il tracavallo e l'asino è il simbolo del servizio. In natura, E l'uomo ha fatto un miscuglio. L'asina si può accoppiare con il cavallo e viceversa, e nasce il mulo. Il mulo però è sterile. E a volte noi facciamo degli inciuci, Valeria, facciamo degli inciuci e quindi coniughiamo la giumenta con l'asino e nasce un mulo, ma il mulo è sterile, che significa che non ha discendenza. Ogni volta che noi cerchiamo di accoppiare l'asino, il servizio con il potere, ci riusciamo. Però non è una cosa che va avanti, finisce lì. E difatti il Salmo dice: non siate come il cavallo e come il mulo, privi di intelligenza. Quindi attenzione, il servizio è servizio e rimane servizio degli ultimi, calpestato. Se noi facciamo degli inciuci per avere del potere, ci riusciamo, ma è una cosa che nasce e finisce lì. Che va bene, però noi dobbiamo le cose, dobbiamo portarle avanti per vittoria. Tu, cara Rosaria Schembri, devi chiudere le partite, le cose, ma non per te, ormai sei vecchia, tuo marito è pure vecchio, e ormai la vostra vita l'avete fatta per tuo figlio e per la nipotina Vittoria, e così anche a te. Per la nipotina che ti verrà, per Sofia e così via, per Sofia e così via, pure rima. Quindi bando agli inciuci perché ci possiamo riuscire, ma a cosa serve questo bandolo, questo sprazzo di vita che ci rimane? L'importante è che resti qualcosa, un mondo migliore. Alle generazioni future. E con gli occhi su di te ti darò consiglio, lasciamoci guardare dal Signore. E condussero l'asinello da Gesù e gettarono i mantelli sopra. Allora, molti stendevano i mantelli per strada e altri li stendevano dopo. Lilli, che hai mangiato? Le lasagne. No, io la prossima. Io dobbiamo ritornare all'antica. Tutti si sa, lasagne, primo, secondo e cose. Mi ricordo ai tempi quando facevamo le fusioni noi, pane e acqua. Così non vedi tutti questi occhi a Pampinella. Ma smettiamola con le lasagne, devi mangiarle stasera, magra come sei. Ma dico io, ma no, non lo so. Occhi a me! A me gli occhi e niente occhi a Pampinella. Insomma, io grido, salto, faccio. Insomma, sono un predicatore che si rispetti. Ma dico io. Pure a bocca aperta. Ma dico, no, ma non lo so. Ma ok. Gesù entra a Gerusalemme. Stendono mantelli per terra. Chi stende i mantelli per terra sono quelli che vogliono qualcuno che li comandi, vogliono qualcuno che li calpesti. Il mantello è il simbolo della personalità. Quindi, questi che la gettano per terra vogliono essere calpestati. E guarda che è così. Perché a volte le persone, più le tratti bene, a parte la canzone, prendi una donna, trattala male, a parte questa canzone, ma a volte tu, più li coccoli, più si rivoltano, più li tratti, a volte io lo vedo che qualche mio collaboratore, devo trattarlo male per farlo sentire amato, perché sono cresciuti con questa modalità e quando li tratti bene, stanno male. Queste sono le persone che buttano i mantelli per terra a dire calpestami, trattami male. Ta, 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 ta. E mentre quelli che invece lo buttano di sopra, ecco, questo è il gesto che ha fatto Elia. Questo Vi ricordate Elia quando chiama Elia? State attenti a lamentarvi. Il profeta Elia, il più grande profeta di tutti i tempi, che disse a Yahweh: e basta, ci sono solo io, devo fare tutte cose io. Ma che cosa? Yahweh gli disse: Elia, datti una calmata. Va bene, sei stanco? Cedi la mano. Nominerai Eliseo. Guardate che il Signore, quello che ci dice di fare, è un dono. È un dono che il Signore. Io vedo, qualche. Sono Isaura, la tua schiava, ma non l'hai capito che io ti faccio fare qualcosa perché ti voglio bene. Perché quando tu fai qualcosa, avrai il centuplo. A me, Padre Giuseppe, come dice la Scrittura, anche solo un bicchiere d'acqua fresca e non perderete la vostra ricompensa. Eppure, però, sono malati. Però, se io dico: Signore, se mi hai dato questi collaboratori malati, questi mi hai dato e questi li tengo, e quindi la mortificazione, perché io, se gli dico: ecco, Mimosa, fai questo servizio, è che sono la tua schiava. Mimosa non me lo dice, però dico Mimosa per dire, è simbolico. Ma è proprio perché ti voglio bene. Attenzione, questo è importante. Gettare il mantello di sopra significa, perché Elia, datti una calmata, Elia, dopo che si è lamentato, ha smesso. Passò Eliseo e gli buttò il mantello. Elia esce di scena. Vabbè, poi verrà la carrozza a prenderlo, perché è sempre importante era. Però ha finito. Se vi lamentate di quelle sciocchezzine che fate, tranquilli, il Signore ti toglie e ne prende un altro. È un privilegio poter servire. Ecco allora, quelli che gli buttano il mantello sopra è per dire: noi vogliamo servirti. E questo è bello. E qui c'è un particolare. Praticamente Gesù è stretto tra quelli che andavano davanti e quelli che andavano dietro. Quindi a volte capita anche noi siamo pressati dalle persone e ci troviamo, ecco, però a volte ci troviamo ingabbiati, ma ricordiamoci che possiamo uscirne e dobbiamo uscirne. Attenzione al consenso popolare. Quando tutti parlano bene di te, ricordati che non sei profeta. Gesù è stato chiaro: beati voi invece quando, mentendo, no, quando dico la verità che sei cattivo, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi, rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nel regno dei cieli. Quindi il consenso, vi ricordate quando Gesù aveva il consenso popolare, scappava? Quando tutti lo chiamavano che lo dovevano fare il re, Gesù se ne scappava nella montagna, se ne scappava sul lago. Non c'è di peggio a volte del successo. Adesso Gandhi l'ha detto tante volte e dice: la cosa più cattiva che ci può capitare nella vita è avere successo. Per carità, noi dobbiamo avere successo nel Signore, questo. Però stiamo attenti a volere sempre questo consenso popolare e volere che gli altri parlino tutti bene di noi. Perché molte può essere anche diabolico. E quindi siamo già arrivati. E alla fine alcuni farisei dalla folla dissero al maestro, a Gesù: Maestro, rimproverali, rimprovera tutti chi si chiamano alleluia, alleluia, lode, 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 amen, alleluia, rimproverali. E Gesù dice: io vi dico che se questi taceranno, grideranno le pietre. La lode è la preghiera più forte. In assoluto, lode, lode, lode. Lo raccontavo domenica scorsa. Tornavamo da Pesaro e c'è stato un incidente sull'Adriatica. E quindi abbiamo detto il rosario di Maria, il rosario delle anime. Niente, Appena possiamo fare lode, 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 amen, alleluia, per incanto Dio aprirà una via dove sembra non ci sia. Per incanto. E così anche nella nostra vita. Quando succedono le cose, a volte ci lamentiamo e soffriamo cose. Questo è quello che vuole il diavolo. E mandiamo tutti sì, inoltrato molte volte, li giriamo, li giriamo, li giriamo. E, in tutte queste cose, loda il Signore, amen, alleluia, benedetto il Signore, grazie Gesù, grazie, 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 lode, lode, lode. E tu vedi che quel povero diavolo, che pena che mi fa, rimane schiacciato con tutti i suoi adepti, che sono tanti, tutti quelli che inoltrano molte volte, inoltrato molte volte, la lode. Se tacciamo noi, se siamo zitti noi, che ci lasciamo prendere dallo sconforto, cosa? Grideranno le pietre, perché la lode cosmica, ogni respiro, è l'ultimo versetto del Salmo, ogni respiro lodi il Signore. E qui termino. Gesù è entrato in Gerusalemme, tutta la città fu in agitazione, alla lettera fu terremotata. Dove arriva Gesù? Arriva il terremoto. Gesù nuoce gravemente alle palafitte, a tutte queste cose posticce. E non ti aspettare che chi vive nelle palafitte, e se tu gli presenti un Gesù vivo, ti dica: oh, grazie Rosita, grazie, grazie. No, ti insulteranno, perché Gesù fa paura. Quando Gesù entra a Gerusalemme, la città venne terremotata. Sappiamo che non ci fu un terremoto, ma le persone hanno avuto paura e cantavano Osanna, Yahweh, che significa Yahweh salva, e chiamano Osanna e domenica, dopo 5 giorni, dopo 4 giorni si rendono conto che quel Gesù che è vivo non era venuto per cambiare le poltrone, ma per ribaltare tutto, e allora a morte sopra una croce. Non abbiamo bisogno, non vogliamo essere calpestati, non abbiamo, vogliamo che qualcuno cambi il potere. Dopo la Giorgia vogliamo la Schlein, dopo la Schlein vogliamo Salvini, dopo Salvini vogliamo Draghi, dopo Draghi vogliamo Conte e così via. Cambiamo le poltrone, sono i primi mesi e poi si fa sempre. Gesù invece sconvolge, sconvolge tutto. Ed ecco allora, crocifiggilo. E Gesù entra nel tempio, guarda tutto intorno ed è sera e ritorna, non dorme a Gerusalemme, e va a dormire a Betania. A Betania si stabilisce lì, non dorme a Gerusalemme perché Gerusalemme è il centro del potere e Gesù non può stare lì. Lì c'è un Gesù che verrà processato, verrà ammazzato, verrà torturato. E il Vangelo di Marco è il più crudo, Gesù viene torturato fino all'inverosimile. E io non riesco a leggerlo, figurati se riesco a vedere poi la passione. E torna a Betania, nella casa dell'amicizia. Non cercare Gesù nel centro del potere, ma cercalo nell'amicizia di cui questo seminario ha avuto ben tre catechesi sull'amicizia, su questo anima custos. Amen.